Ci siamo con Marte Sport Live, dunque l'Italia si sblocca, speriamo anche che il Napoli si riscatti perché parte la maratona di 7 gare in 23 giorni. Partiamo anche noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, tutti in testa. Microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, Emanuela Castelli in redazione, anche l'amico e collega Gianluca Giffoni che mi ha preceduto parlando già di vari argomenti. Il Napoli dunque affronta la maratona, il Tour de Force, perché la maratona vera e propria ci sarà sino a dicembre, salvo quella pausa per le nazionali ulteriore di novembre. Dicevamo, Napoli che giocherà 7 gare in 23 giorni, si parte da 3 trasferte consecutive, Genoa-Napoli, poi Sporting Braga-Napoli di Champions League il 20 e Bologna-Napoli ovviamente la gara di l'altra domenica alle 18, poi c'è Napoli-Udinese, quindi di mercoledì peraltro, perché come è noto c'è il giorno infrasettimanale per gli impegni della Serie A, e poi ancora altre partite di settembre riguardano quella con il Lecce di sabato 30, poi il 3 martedì 3 ottobre ovviamente Napoli-Real Madrid, ci sarà la possibilità forse da domani sera, da venerdì per i tifosi di acquistare biglietti liberi, c'è la prelazione sino a domani come abbiamo detto anche poco fa, e poi Napoli-Fiorentina domenica 8 ottobre alle 20:45, poi la pausa e le altre partite, un'altra maratona sino a dicembre. Allora, queste 3 trasferte cosa vi aspettate cari amici? Parte 9 punti evidentemente, alternanza di uomini, il lancio di Nathan Lindstrom contro il Genoa al posto di Politano, che però potrebbe anche recuperare, essere disponibile. Intanto l'Italia, ne siamo felici, ha battuto ieri l'Ucraina per 2-1 con doppietta di Frattesi, con un Raspadori in bella evidenza francamente, anche lo stesso Di Lorenzo. Ne parliamo con Giancarlo Padovan, direttore, buongiorno. Direttore? No, c'è qualche problemino nel collegamento. Nel frattempo vi ricordo il modo per interagire con noi: 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, anche vocali. Giancarlo, buongiorno.
Buongiorno, Dario, ciao.
E grazie per essere con noi, caro Giancarlo. Allora, Italia che si è scrollata di dosso un po' di paure, se lo si è capito anche dalle dichiarazioni, no, di Spalletti del post partita. Se ti dico 30 minuti ottimi, poi sofferenze sulle quali lavorare perché si può migliorare, sbaglio?
No, non sbaglia affatto, 30 minuti non dico da Napoli, ma quasi, sì. Quasi, perché ha funzionato tutto, ha funzionato bene, la squadra è stata viva, riaggrediva e ripartiva, non ha concesso nulla all'Ucraina, ha fatto 2 gol, poteva farne di più,
sì.
Però noi abbiamo un problema serio. Non facciamo gol con gli attaccanti, cioè
sì.
l'ultimo che ha fatto gol è stato Ciro all'andata sabato, ma poi è stato tolto, e devo dire che la posizione di Raspadori come finto centravanti ha funzionato bene, perché non ha tolto ogni punto di riferimento, sì. E ha lasciato spazio agli inserimenti dei due centrocampisti.
In questa chiave Napoli, caro Giancarlo, Raspadori ha confermato di essere quello che sapevamo già fosse, cioè un attaccante fondamentalmente, con Osimhen convivenza complicata obiettivamente.
Osimhen convivenza complicata perché Osimhen è l'opposto di quello che era Raspadori. Però Raspadori bene, Raspadori è un polivalente secondo me, cioè sa fare l'attaccante centrale che si sottrae ai riferimenti dei difensori avversari, sia all'esterno. Certo, è un giocatore pieno di tecnica, dotato di grande tecnica, dotato di un buon tiro, e ieri è andato vicino al gol in un paio di occasioni, forse in 3 occasioni, una forse l'ha sbagliata, ma le altre 2 sono state occasioni create e costruite anche dalla sua tecnica.
In effetti il Napoli ha, tenendo conto sempre di questo ping pong che stiamo facendo insieme tra Napoli e Nazionale, ha abbondanza anche con Simeone ed è un imbarazzo bellissimo rispetto ad altri settori, però è chiaro, Raspadori, come l'inserimento di Nathan e la posizione di Lobotka, sono le tre cose insieme a Lindstrom che dobbiamo vedere di nuovo tutti, da verificare in questa, in questo piccolo tour de force, 7 gare in 23 giorni. Per esempio a Genova ti aspetti Lindstrom, quando ti aspetti di vedere Nathan titolare, Giancarlo?
Beh, io già Nathan me lo aspettavo, me lo aspetto a Genova, però non mi pare che tiri aria di suo esordio,
no,
anche se francamente dopo quasi un mese dall'inizio del campionato,
cioè,
lui è qui da molto tempo, dovrebbe aver acquisito sicurezza e automatismi, però diciamo che dopo Genova il Napoli ha una serie di partite abbastanza abbordabili, io credo che possa esordire lì e far vedere quello che sa fare. Intanto Genova è un nodo importante, perché bisogna rispondere alla sconfitta in casa con la Lazio.
Eh sì, assolutamente sì. Nel salutarti, tornando alla nazionale, Frattesi si è preso l'Italia. Donnarumma se l'è ripresa, Raspadori e Zaniolo pure, secondo te?
Beh, Zaniolo, che io non amo, ha giocato una buona partita, un'ottima partita. Raspadori sì, è uscito tra gli applausi del pubblico, ha fatto bene, la sua prova è stata molto, molto apprezzata. Sì, bisogna vedere quando rientra, quando saranno a disposizione sia Chiesa che Berardi,
certo,
perché da quella parte sugli esterni diciamo che c'è più concorrenza di mezzo, naturalmente.
Eh sì, assolutamente sì. Giancarlo, grazie per il tuo intervento, alla prossima, un caro abbraccio.
Grazie, alla prossima, ciao Dario.
Grazie,
ciao,
davvero, ciao. Giancarlo Padovan, firma storica del Corriere della Sera, pionista Sky. Intanto molti messaggi che arrivano al 339-666-9990. Vi chiedo anche delle scelte per Genova, cosa vi aspettate. Questo amico per esempio scrive: Raspadori deve stare sulla tre quarti, non Pazziat. Io ribadisco, per me Raspadori è una seconda punta tipo anni 90, che però negli schemi attuali non trova posto, oppure un attaccante di manovra. Due notizie però, una bella e una brutta, che ci ricorda questo 13 settembre, perché 7 anni fa se ne andò Vittorio Raio, e va un pensiero sempre dolce e affettuoso alla famiglia, a Taisi, alla collega e amica Taisi Raio, e soprattutto a Vittorio, ricordo con affetto, visto che è stato anche direttore qui a Radio Marte, abbiamo avuto una conoscenza di diversi anni. Poi quella invece è bella da celebrare, sono i 50 anni di Fabio Cannavaro, tanti auguri da parte nostra. Ci fermiamo, pubblicità, e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
I nostri messaggi. L'amico Anello da Roma scrive: forza Napoli, perché Garcia a Genova non prova la coppia Østigard e Nathan, visto che Østigard già conosce l'ambiente genuano, visto che proveniva da quel club. Mi sembra un pochino azzardato mettere entrambi insieme sabato sera. Io penso che Østigard possa avere delle chance, magari insieme a Juan Jesus o insieme allo stesso Rachmani. Così le avrà sicuramente anche Nathan. Intanto su Genoa Napoli, su questo tour de force che attende la squadra azzurra, ma anche le altre squadre italiane impegnate nelle coppe, evidentemente, 7 gare in 23 giorni. E ne parliamo con un ex Genoa, ma anche ex Napoli, Michele Padovano. Ciao Michele, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Come stai? Tutto bene?
Benissimo, grazie.
Siamo sollevati, no? Dopo ieri anche la vittoria d'Italia sull'Ucraina, da queste parti vogliamo essere sollevati, sperando in un Napoli vincente a Genova per togliere quelle piccole ombre dopo la sconfitta con la Lazio. Siamo esagerati?
Molto sollevati, perché l'Italia ha dimostrato veramente di esserci e di avere il pallino sempre in mano, quindi siamo molto fiduciosi per il proseguo. Chiaramente il Napoli io credo che rimane una delle favorite, se non la favorita, per la vittoria dello scudetto, perché mi piace molto il forma mentis di Garcia, quindi sono convinto che riuscirà a trasferire quelle che sono le sue idee vincenti alla squadra di quest'anno.
Sul Napoli invece, che riparte da 3 trasferte, Genoa a Genova ovviamente, Sporting Braga in Champions e Bologna, insomma già qualcosina in più dobbiamo capire sullo stato del Napoli di Garcia da queste 3 gare.
Sì, sicuramente. Io sono convinto che farà molto bene, anche perché visto il primo tempo contro la Lazio, se il Napoli avesse realizzato le occasioni avute, sicuramente avremmo parlato di una partita diversa. È andata così, un piccolo incidente di percorso può succedere, ma sono convinto che il Napoli ha nelle proprie carte, secondo me, da giocare grandi giocatori, e vedrete che secondo me farà molto molto bene quest'anno.
Tu sei stato sia al Napoli che al Genoa, oltre che altre squadre, Juventus e altre ancora, ma 7 reti in 27 partite, mi ricordo benissimo il campionato del Napoli con Padovano e Silenzi acquistati, poi andassi al Genoa, che cosa è successo? Non mi ricordo, perché andasti via in quel momento?
Ma andai via perché quell'anno lì io ebbi un infortunio, la pubalgia importante che mi tenne lontano dai campi per 3 mesi. L'anno dopo Ranieri puntò su Fonseca, che era uno suo, me lo disse chiaramente, quindi io andai a Genova, che avevo Bruno Giorgi, che era un mio grande stimatore, grande allenatore che ricordo sempre con molto piacere, quindi fu una scelta condivisa da entrambi, e con grande dispiacere, perché devo dire, a Napoli mi trovavo veramente molto molto bene, e diciamo che quella era una squadra, forse l'ultima squadra forte di Napoli, perché stiamo parlando di Careca, Lemao, Zola. Gente veramente giocatori importanti.
Assolutamente, ricordo benissimo, tra l'altro scrivo questo amico, non so se cosa ne pensi, Fabrizio da Pomigliano: Padovano, l'unico attaccante a cui a Napoli veniva atterrato in area e non davano mai rigore, mentre a Torino sempre. Vabbè, che divertente, ecco. Può essere, effettivamente può capitare, ci sono dei momenti così. Torniamo a Genoa-Napoli, che difficoltà può esserci di questa gara per gli azzurri? Perché il Genoa, che ha iniziato male con la Fiorentina, poi ha fatto benissimo vincendo a Roma con la Lazio e perdendo solo al 94esimo a Torino.
Ma io credo che il Napoli andrà a Genova chiaramente per cercare di imporre il proprio gioco e per vincere la partita, su questo non ci sono dubbi, anche perché Garcia è consapevole che ha una proprietà che chiede di riconfermarsi per quanto riguarda la vittoria dello scudetto, quindi tutte le partite possono essere insidiose. Chiaramente il campo di Marassi è un campo particolare, dove c'è una tifoseria molto molto vicina alla squadra e molto presente, che si fa sentire, però i valori in campo sono nettamente diversi, e quindi credo che se il Napoli farà il Napoli, non credo che ci saranno grandi difficoltà per vincere la partita. Ovviamente vanno sempre giocate, vanno sempre affrontate nella giusta maniera, anche a livello di concentrazione. Se questo succederà, credo che il Napoli a livello di valori in campo sia nettamente superiore rispetto al Genoa.
Ci sono Juventus, Lazio, Inter, Milan, Genoa, Napoli sabato, poi anche una gara interessante per la Roma con l'Empoli, vabbè, insomma, Fiorentina, Atalanta, ecco l'altra gara interessante. Ti chiedo però, al di là di questo, perché siamo appena alla quarta giornata, ieri abbiamo capito ulteriormente che Raspadori deve giocare al centro, magari da seconda punta, magari da trequartista, oppure da centravanti di manovra. È un dolce problema per Garcia quello di utilizzarlo, tenendo conto che il Napoli ha Osimhen, anche Simeone, anche Lindstrom, oppure è un problema che può mettere in difficoltà, insomma, la gestione?
No, io credo che averne di problemi così come la Spadori, che sono giocatori importanti, che molto duttili e moderni, che lui ha dimostrato di poter giocare veramente in diversi ruoli, può fare l'esterno, può fare il centrale, può fare la seconda punta. È un giocatore veramente, secondo me, importante, che al Napoli tornerà molto molto utile. L'altro anno è stato utilizzato con il contagocce, però meno rispetto a quest'anno, che secondo me giocherà molto molto di più. Lo stesso discorso vale per la nazionale, che ha trovato in Raspadori un giocatore finalmente che salta l'uomo, che riesce a interpretare quello che è il ruolo dell'attaccante nella maniera più moderna possibile.
Grazie Michele, buona giornata, alla prossima.
Grazie a voi altrettanto, a presto.
Un caro saluto a Michele Padovano e saluto con grande piacere il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro. Ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
Grazie per essere con noi. Il tema del giorno oggi sulla Gazzetta, ecco le spallettate, è tornata all'Italia che può divertire in 4 mosse. Spalletti ha cambiato l'Italia, io partirei dall'ultima, quella che ci interessa di più da queste parti, come puoi immaginare, ovvero Raspadori, che insomma ha fatto bene da centravanti di manovra, e che può essere utilizzato anche così col Napoli, solo che lì c'è Osimhen, qui c'è Osimhen, quindi bisogna capire come comporre questa coppia.
Ma guarda, intanto c'è da dire che purtroppo sul Napoli grava sempre la Coppa d'Africa e quindi sapere di avere comunque sia un giocatore come Simeone ma sia un'opzione come, come Raspadori, come mi insegnate che quando si era trovato in difficoltà Sarri, no, inventò Mertens in quel, in quel ruolo. Mertens forse vede un pochino più la porta di quanto non lo faccia ancora Raspadori, ieri ha avuto un paio di occasioni, non l'ha sfruttata, però ha giocato sicuramente un'ottima partita. Io più che falso 9 lo considero quasi un mezzo 9, ma non per questioni fisiche, ma perché lui appunto un po' gioca da centravanti, un po' ha la grande abilità, sapendo toccare il pallone, di fare entrare le mezzali, tant'è che a un certo punto Frattesi, a turno Frattesi e Barella, ma soprattutto Frattesi, no, è stata un'occasione anche dei due gol, si è trovato al fianco di Raspadori formando una linea a 4. Ecco, io credo che possano esserci quindi delle indicazioni anche per Garcia, insomma, da questa partita. Avere un giocatore che peraltro già Spalletti aveva detto lo scorso anno, insomma, di essere dispiaciuto di non essere riuscito a dargli tutta la diciamo il minutaggio e la visibilità che Raspadori avrebbe meritato per comportamenti in campo e soprattutto fuori negli allenamenti, nella gestione, sicuramente un ragazzo serio, un ragazzo intelligente, un professionista, quelli che si definiscono, no, professionista esemplare, averlo nel Napoli significa anche, insomma, provare a indiziarsi per trovargli in qualche modo un ruolo, non perché si debba far contento a Raspadori, ma perché si ha comunque un valore aggiunto. È chiaro che se c'hai Kvara e Osimhen è difficile andare a muoversi lì. Politano fa parte di uno schieramento diciamo consolidato, però c'è, insomma, la possibilità di studiare delle alternative o quantomeno di far riposare, di tornare. Insomma, Raspadori è un valore aggiunto per il Napoli che secondo me non deve rimanere esclusivamente come un panchinaro pronto ad entrare qualora qualcosa si vada male, ma un'arma da sfruttare, un'arma in più da sfruttare, perché comunque regala anche un'imprevedibilità, un'ulteriore imprevedibilità al Napoli.
Assolutamente sì. Tornando invece al discorso nazionale, scrivi giustamente, io sottolineo e sottoscrivo questo pensiero, l'Italia non solo ha vinto, meno male, era fondamentale ovviamente come tutti sapevamo vincere, ma l'ha fatto nel modo più convincente, tenuto conto del materiale a disposizione, ovvero cercando di non solo divertire come c'è nel titolo, ma soprattutto scrivi mostrando un calcio offensivo, aggressivo, propositivo, corale, coraggioso, con grande ritmo e intensità, ovviamente soprattutto nella prima mezz'ora, però questa è la strada giusta, tenendo conto, te lo chiedo Andrea ovviamente, perché l'Italia non ha tantissimi mezzi, però con il calcio, con il gioco di Spalletti, con il gioco di questo tipo europeo internazionale può esaltare quei mezzi non esaltanti che ha, però insomma interessanti.
Allora io che ero stato anche a Skopje, dopo la partita contro la Macedonia avevo scritto che c'era da lavorare tanto, perché a questa squadra bisognava dare un gioco, un'identità, un'anima, proprio perché il valore individuale non è un valore eccesso. Ci sono alcuni ottimi giocatori, molti buoni giocatori, qualcuno diciamo medio o normale, ci manca il fuoriclasse, ci mancano i fuoriclasse, noi non ce l'abbiamo in Mbappé, non ce l'abbiamo neanche Harry Kane, ci mancano alcuni giocatori diciamo di particolare valore, non abbiamo neanche il Leao che c'è al Portogallo, insomma, quindi il fuoriclasse noi non lo abbiamo. Abbiamo come c'era successo per gli europei, dove secondo me la squadra era più forte di questa, perché anche l'europeo avevamo come coppia centrale l'ultimo ruggito di Bonucci e Chiellini, c'era un centrocampo Verratti e Giorginio, comunque sono giocatori dai piedi buoni.
Il pieno, no? Il pieno della maturità, chiaramente, non adesso, sono un po' acciaccati, diciamo così.
Esatto, quindi era un momento magico, c'era Spinazzola che prima dell'infortunio andava come un treno e adesso fa tribuna, quindi chiaramente anche quell'Italia era più forte, però attraverso appunto c'era da lavorare, perché attraverso il gioco, attraverso l'idea, si può comunque mettere in campo una squadra giovane con dei valori che se la possa giocare, poi non significa che debba per forza vincere, ma che se la può giocare. Pensavo obiettivamente che sarebbe servito quel tempo. Spalletti mi ha felicemente smentito e anche diciamo, buttando all'aria un po' un refrain che si dice spesso, no? Quanto tempo ci vuole per dare un gioco ad una squadra, con la nazionale è più difficile perché non ce li hai a disposizione, e invece Spalletti in 3 giorni dopo la partita con la Macedonia e in 10 giorni da quando ha preso l'incarico e ha a disposizione, ha avuto a disposizione un po' i giocatori e la nazionale tra le mani,
ha fatto già delle scelte nette, coraggiose, e ha mostrato soprattutto, ripeto, nella prima mezz'ora anche delle trame di gioco, quella palla veloce, quel flipper tra giocatori, quei movimenti che non sono magari ancora i movimenti chiaramente spallettiani, però si incomincia a intravedere già qualcosa di molto interessante. Quindi merito a Spalletti da questo punto di vista, e secondo me il merito ancora più importante è stato quello di fare subito delle scelte. Cioè l'impressione che io avevo avuto è che con la Macedonia, anche per non modificare troppo le cose, non avendo avuto a disposizione a tempo per fare quasi niente, si era affidato ai giocatori che avevano giocato di più con i club, e diciamo un po' alla vecchia guardia. Immobile, a Cristante che giocava nella Roma, a Immobile che gioca nella Lazio, insomma scegliendo gli uomini che avevano fatto minutaggio. Ha capito al volo che meglio di no, e ha modificato attraverso 5 nuovi innesti, non solo diciamo ha cambiato gli uomini, ma ha cambiato proprio la faccia di quel 4-3-3.
Vero.
Perché con Raspadori fa una scelta completamente diversa rispetto all'attaccante classico come Immobile, con Locatelli al posto di Cristante mette un regista che fa girare diversamente la squadra, con Zaniolo subito, anche per l'infortunio di Politano, mette un altro tipo di giocatore, insomma gli modifica, fa delle scelte subito nette. E credo che questo sia stato subito il grande merito di Spalletti, che con coraggio ha andato subito a dare un'impronta. Per cui la mano di un allenatore si può vedere
come,
anche poco
si
tempo.
Vede come, si vede come.
L'allenatore bravo.
Infatti, a queste parti ne sappiamo qualcosa, ma anche tu lo conosci molto bene, Spalletti. Nel salutarti, Andrea, ha battuto al volo sul Napoli di Garcia, da queste parti siamo un pochino preoccupati, non troppo, diciamo un po' in pensiero, perché abbiamo visto dei cambiamenti un po' eccessivi. Questa triplice trasferta potrà darci altri messaggi. Cosa ne pensi del Napoli di Garcia?
Allora, Garcia fece benissimo nei primi anni romani, sì, prendendo una squadra che aveva delle forti difficoltà, rimettendo, come disse lui, no, la chiesa al centro del villaggio, sì, la famosa frase dopo un derby, ridando comunque voglia e entusiasmo a una vecchia guardia. Io credo che Garcia giustamente stia cercando la quadra per un Napoli che somigli un po' anche alle sue idee. Il consiglio che viene da dargli è non di scimmiottare Spalletti, perché sono due tipologie di allenatore diverse, sì, completamente diverso, per cui non, Spalletti non è replicabile nella sua genialità, nella sua ossessione, nella sua follia, e anche in qualche difetto. Spalletti è Spalletti, cioè è un mondo a parte, insomma, lo vedi, ed è una cosa a parte, non è replicabile. Garcia è giusto che segua il suo calcio, comunque la sua idea anche di gestione della squadra. Magari, ecco, il consiglio facile che gli si può dare è di non andare però a toccare quello che funziona, quello che nel Napoli ha funzionato. Poi può esserci una squadra più verticale, magari più sugli esterni, più sui lanci, cioè si può modificare una modalità di gioco più offensivo, più attendista, più negli spazi o meno negli spazi, però se poi alcuni ruoli, alcuni giocatori, alcune posizioni in campo, alcune linee di passaggio o centralità del gioco ci sono state l'anno scorso, adesso si parla molto della posizione di Lobotka, no? Del ruolo di Lobotka, sì, ma non solo lui, ecco, insomma, quello che magari ha funzionato così bene, magari andarla a toccare il meno possibile, secondo me non sarebbe sbagliato, ecco.
Assolutamente vero, d'accordo. Andrea, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo presto se vorrai, intanto ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport. Buona giornata.
A vostra disposizione, buona giornata a voi.
Grazie davvero. Andrea Di Caro, vice direttore Gazzetta dello Sport, ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi arriva Francesco Modugno su Marte e tanto altro, tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
E allora, sempre in diretta, i vostri messaggi. Tonio scrive: lo capisco che Garcia non debba scimmiottare Spalletti, ma nemmeno si possono annullare totalmente le sue linee basilari, come la centralità di quel piccolo fenomeno chiamato Lobotka, tra l'altro oggi in campo per allenamento. I lanci lunghi si portavano negli anni 90, c'è stata poi una mega evoluzione tattica, e dai, così scrive Tonio. Detto che Napoli si è nato questa mattina con Politano che ha svolto lavoro personalizzato in campo, l'abbiamo già detto, lo ribadiamo agli amici che non ci hanno sentito prima, che il match di Marassi di sabato alle 20:45 saremo in onda con lo speciale pre-gara, con aggiornamenti da Genova nel corso della partita e con il post-gara con i vostri interventi telefonici. Sarà diretto il match da Michel Fabbri, che ha diretto vari match negli ultimi tempi, anche il Napoli-Juventus del 23 aprile 2023 1-0, anche il 5-2 Napoli-Verona, insomma. Però detto questo, parliamo, diamo un po' di spazio ai vostri messaggi. Per esempio, questo amico ci ha mandato un messaggio vocale, ascoltiamo.
Ragazzi, buon pomeriggio Stefano.
Ciao.
Volevo mandare un messaggino a quel filo juventino che è
anni prima con Gianluca
riguardo di certe esternazioni nei confronti del Napoli. Guaglio, ti sei fratta, a fratta ci stanno i funari, ci stavano i funari. Tu praticamente stai a fare la stessa fine dei funari, chiano chiano vai sempre a chiarete che la squadra tua. Ho detto tutto, va bene funaro,
vabbè funaro. Saluto Giulio Asford, scrive complimenti alla trasmissione, grazie sempre. Dice quest'amico Giulio Asford, più ci penso e più guardando anche le cose già egregie che fa intravedere in nazionale, ma che castroneria essersi fatto scappare Spalletti da parte del Napoli, imperdonabile. È chiaro, se Napoli fosse ripartito senza Kim, dolorosa cessione, ma inevitabile, ma con l'impianto di gioco, con Spalletti in panchina, avrebbe avuto maggiori garanzie di fare bene. Questo secondo me nessuno me lo leva dalla testa in questo senso, devo dire, perché è stata davvero una perdita importante. Quindi lo vedremo in vari ruoli, in varie posizioni, in riferimento ai Raspadori, il nostro grande presidente che deve monetizzare il giocatore altrimenti perde soldi. No, in realtà ragazzi, certamente un investimento importante e quello conta, certamente però è anche un giocatore importante e va utilizzato. È chiaro che secondo me Raspadori può giocare vicino a Osimhen, centralmente, dietro Osimhen, sugli esterni solo quando proprio è necessario in certi momenti. Non so se abbiamo il prossimo ospite, ancora no, tra un istante. Ah, ce l'abbiamo?
Sì.
Ah, Francesco Modugno, che non è ospite, è il nostro pianista. Ciao Francesco, buongiorno.
Ciao a tutti, ben
trovato. Non avevo capito che eri pronto, e qui Soriani e Castelli che stavano facendo i castelli in aria, perciò quindi...
Ma io... No, ti ascoltavo ed ero rapito dal funaro, cioè,
bello funaro,
mi mancava
anche
mi
a
mancava.
Me, devo dire anche a me,
ho dovuto già aggiornare il vocabolario,
esatto. Allora Francesco Modugno, nostro opinionista, sorpresa in arrivo anche con suoi interventi mirati. Nel frattempo, caro Francesco, si riparte, ti faccio una raffica di domande, abbiamo pochi minuti.
Vai.
So che stai andando,
risposte secche, risposte
esatto
secche.
Allora, chi è al posto di Politano? Allora, non solo per te, ma anche per quello che sai, magari.
Le opzioni sono evidentemente diverse. Io penso che Raspadori, nelle idee di Garcia, abbia sempre una posizione importante. Poi è chiaro che lì ci può giocare Lindstrom, che aggiungerebbe qualità, soluzioni. Un atteggiamento e un'interpretazione del ruolo, per esempio, differente da Elmas, che sicuramente ha più gambe, un giocatore più tattico, del resto è più centrocampista. E poi ripeto, Jack Raspadori, per il quale se c'è un posticino, secondo me Garcia glielo trova e potrebbe essere una soluzione, sebbene te l'ho promessa veloce, è vero, ieri Jack l'ha ribadito dopo la partita, io sono un centravanti, perché lui si sente un centravanti, un 9 atipico,
lo è,
con le sue caratteristiche, ma si sente un centravanti.
Deve giocare lì in aria, quella velocità di esecuzione o di appoggio che non hanno in tanti. Poi l'altra è, e la domanda che tutti ci facciamo è: quando giocherà Nathan nelle prossime sette partite, secondo te a che livello è arrivato? Poi magari ce lo dirà Garcia anche in conferenza venerdì.
Ma sai, la sosta gli è servita, è diventata per lui un'opportunità per adeguarsi a un calcio che è differente, ma da un punto di vista non solo tattico, dei movimenti, delle letture, ma anche mentale, dell'intensità, del ritmo. È chiaro che il momento suo sta arrivando, perché gli è riconosciuto un potenziale che poi va verificato, ripeto, in un contesto che è completamente diverso. Però il Napoli ci ha puntato. Io in una di queste tre me l'aspetto titolare, non so se già a Genova. Però è un giocatore che va anche atteso per certi versi, perché ripeto, è giovane, ha margini di miglioramento, si può dare qualcosa di diverso. Perché qualche tempo fa mi diceva, sai, è uno che ha campo aperto e rapido, magari ci può consentire ancora di più di giocare magari alti, accettare l'uno contro uno. Sono caratteristiche di un'idea di calcio moderno che chiaramente, insomma, però poi vanno verificate in campo.
Sì, deve capire il feeling con i compagni, con i compagni di reparto in particolare. Poi l'altra ancora che ti faccio, intanto
snomberei abbastanza la questione della lingua, che mi sembra
che anche se poi molti ci dicono ma Osimhen non sa parlare ancora in italiano.
No, è vero che ormai si difende di reparto, è vero che la comunicazione per un difensore può essere importante, ma c'è la
ricorderai Kim ci disse in generale un po' tutti che lui dopo pochi giorni aveva imparato i 3, 4, 5 termini giusti, sali, attacca, che scappa all'indietro.
Il calcio a certi livelli c'ha un linguaggio comune.
Appunto, la lingua, diciamo.
E ancor più l'inglese, in mezzo al campo tutti parlano inglese.
Sì, dai, assolutamente.
Se no diventa una barzelletta questo.
Poi ancora ti devo chiedere, Francesco, di questa squadra di ieri dell'Italia, che in 30 minuti Spalletti ci ha fatto vedere un po' i principi, anche l'intensità del Napoli spallettiano. Questi 30 minuti l'avrà visti anche Garcia, forse, chi lo sa, e soprattutto vedremo il Napoli di Garcia che ancora insiste su quei concetti, oppure vedremo un Napoli più equilibrato? Cioè il concetto è la crescita, dove Garcia secondo te se l'aspetta in queste partite?
Guarda, vedremo il Napoli di Garcia, sempre più di Garcia, e sarà giusto così, perché Garcia è un allenatore che ha un suo vissuto, ha delle sue conoscenze, ha un'esperienza, non è che arriva qui il ragazzino.
No, questo è ovviamente.
Quindi è chiaro che vorrà vedere la sua squadra, ci metterà sempre più mano, dandole un'identità con i propri principi di gioco, l'interpretazione, gli atteggiamenti, al di là dei numeri. Garcia rispetto a Spalletti vede un calcio differente e quindi vuole che la sua squadra giochi in questo modo qui, che poi non è detto che non possa essere ugualmente spettacolare, non possa essere ugualmente
efficiente. Questo non è detto,
però
c'è un passato recente che pesa sia come pressioni, perché il Napoli ha vinto vincendo il campionato e sia come gioco scintillante dal quale tutti noi pensavamo un po' si ripartisse. Oddio, non è che il Napoli gioca in modo totalmente diverso, però qualcosina di
Dario, poteva essere una comfort zone, un rifugio comodo per
Garcia, sì,
dare continuità a una certa idea di calcio, ma non è la sua idea. Se hai preso Garcia con le sue visioni, con le idee che ha e con il calcio che vedremo, che ripeto ha bisogno fisiologicamente di tempo. È chiaro che di tempo non ce n'è, e in certe città nel calcio ancor più poi di tempo non te le danno, ma lo sa pure lui che è un uomo esperto e navigato. Però secondo me sbaglieremmo se staremmo qui ad aspettare un qualcosa che evochi il passato. Questo è un altro Napoli, secondo me lo dobbiamo un po' capire tutti, al di là dei numeri. Ecco, il tifoso spesso si rifugia nel sì, ma è 4-3-3 uguale, sì, ma non conta niente, il calcio non è il calcio.
L'interpretazione è diversa.
Non è il calcio Parigi.
È vero. Ci sentiamo molto presto con il nostro Francesco Modugno, un abbraccio, buona giornata.
Un abbraccio a voi, ciao Dario, ciao a tutti.
Un abbraccio al nostro Francesco Modugno, collega anche di Sky ovviamente, tra un po' Francesco De Luca, ma anche un ex genoano per parlare del Napoli, della sfida di Marassi di sabato sera. I vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
E allora siamo tornati in diretta, vi parla sempre Dario Sarnataro, saluto con grande affetto il capo dello sport del mattino, Francesco De Luca. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Dario, buongiorno a tutti voi.
Grazie per la tua disponibilità. Spalletti
grazie
rianima la giovane Italia in prima del mattino, poi anche si prosegue all'interno. Io da questo parto, perché è animata indubbiamente, perché già ci arrivano molti messaggi, caro Francesco, che dicono, per esempio questo amico Carmine: io penso che il vero fuoriclasse che abbiamo perso l'avevamo in panchina. Cioè i 30 minuti di ieri hanno forse rianimato, utilizzando il tuo termine, la nostalgia per Spalletti, e quindi su Garcia grava ulteriormente questo peso in ottica Napoli.
Ma guarda, il peso di Spalletti sarebbe comunque gravato, comunque quella di Spalletti è un'eredità pesante, perché l'eredità di un allenatore che ha fatto il primo anno buono, il secondo anno straordinario, portando il Napoli dopo 33 anni a vincere lo scudetto con un distacco incredibile che non si era mai visto nel campionato italiano. Diciamo che Spalletti non ha usato subito i suoi metodi nella prima partita, è andato molto sotto, poi si è reso conto delle cose come vanno nella nazionale. Quindi con tanto affetto, comunque fuori Immobile, dentro Raspadori centravanti, una squadra molto più vivace là davanti, anche se ha creato tante palle gol, però ne ha sbagliate troppe. e però si è vista una squadra sicuramente molto viva, molto più vivace, al di là degli uomini e degli schemi, una squadra che ci ha messo tanta passione, con questa voglia di fare che hanno i giovani, come Raspadori, come Frattesi, come lo stesso Zaniolo, soprattutto Frattesi e Raspadori, che sono due giocatori che al momento nelle loro squadre di club non hanno trovato spazio. È vero, siamo a 3 giornate ed è vero che Raspadori ha giocato le prime 2, ma perché era indisponibile o parzialmente indisponibile Quaraschelli. Io non credo che Garcia si debba confrontare con, debba pensare al fantasma di Spalletti, ecco. I confronti quelli li lasciamo a noi giornalisti, li lasciamo ai tifosi. Certo, certo. Che lui dal primo giorno si stia confrontando con questa nuova realtà, cercando di fare il massimo, però un suggerimento scommesso si può dare anche a un allenatore di grande esperienza come Garcia: cerchi di sfruttare al massimo quello che ha lasciato Spalletti
in senso positivo e non in senso negativo, cioè non è il peso,
cercare,
ma è quello che deve sfruttare,
cercare di non stravolgere
esatto.
certe cose, di seguire una linea. Cioè, è aperto il dibattito ad esempio sul ruolo di Lobotka, su come è cambiato il modo di giocare di Lobotka. Io penso che insomma Spalletti abbia dimostrato cosa si possa fare con questo Napoli, e auguriamo a Garcia di poter seguire quella stessa strada.
Lo chiediamo, caro Francesco, anche un ex nazionale del Genoa, anche del Milan, Stefano Eranio. Ciao Stefano, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Grazie per essere con noi. Ascoltavo il capo dello sport del mattino, Francesco De Luca. Discutevamo, no? Il rimpianto per non avere ancora Spalletti sulla panchina, un po' acuito dalla prestazione buona dei primi 30-35 minuti di ieri. Però poi c'è Genoa-Napoli e il Napoli deve riscattare la sconfitta con la Lazio proprio contro il tuo, tra virgolette, Genoa, che sta facendo bene adesso.
Sì, vabbè, a parte la scelta dell'allenatore, che è stata più la scelta personale, no? Perché Spalletti... ha lasciato, poi non so i motivi,
i rapporti non erano idilliaci, no? Un presidente comunque era finito un ciclo, diciamo così.
Esatto, però si parla di un grande allenatore molto capace, perciò sono fiducioso anche per la nazionale, visto poi come ha giocato, come dici il primo tempo si vedono già alcuni meccanismi, alcune cose che sono spallettiane, perciò sicuramente sono di buon auspicio. È normale che nessuno ha la bacchetta magica quando avrai di fronte delle corazzate, cercherai di comunque fare il tuo lavoro e farlo nel migliore dei modi, anche perché noi siamo l'Italia e l'Italia comunque fa sempre paura a tutti.
Certo.
Per quanto riguarda poi domenica, beh, certo, una partita particolare, anche perché il Napoli viene da una sconfitta, il Genoa ha pareggiato a Torino, cioè ha perso a Torino, che agli ultimi minuti, giocando anche una brutta partita, anche perché il Torino la cosa migliore che sa fare soprattutto è far giocare male l'avversario, perché tutte le volte che si gioca contro una squadra del genere ti fa giocare male, mentre invece sarà una bella partita certamente contro il Napoli, perché loro avranno voglia di riscattarsi e fare prendere i 3 punti a Genoa. Però si sa, è anche vero che dall'altra parte c'è una squadra che da metà campo in giù è una squadra molto pericolosa, perciò quando trova le squadre che giocano aperte riesce comunque a fare la sua partita. Poi si sa, è una settimana particolare perché viene dopo la nazionale e tutti nella pausa, perciò è un po', diventa una partita un po' difficile decifrare, no? Perché bisogna vedere un po' come ritornano i nazionali e quanta energia hanno per comunque fare una partita ad alto livello.
Questo conta molto, no? Il ritorno anche di Oliveira dalla Sud America, per esempio, è probabile che giochi Mario Rui, vedremo come stanno gli altri. Francesco De Luca, torno da te, perché se ti dico che 3 trasferte per la verità, Genoa, Sporting Braga di Champions e Bologna, dico una cosa troppo forzata, oppure anche questo è come dire, il destino di chi ha vinto lo scudetto e le pressioni su di sé?
È il destino di chi ha vinto lo scudetto ed è il destino di una squadra che ha vinto lo scudetto, ha perso la 3ª partita di campionato, però lasciando oggettivamente una brutta immagine nel secondo tempo della partita con la Lazio, perché poi non, nessuno di noi immagina che si possa ripetere la scorsa, immaginava che si potesse ripetere la scorsa stagione.
Certo.
Da un punto di vista della qualità del gioco, dei risultati, dei distacchi in classifica, anche perché le altre si sono oggettivamente attestate. Però insomma è chiaro che il Napoli deve andare in campo a Genova e poi a Braga e poi a Bologna con l'obiettivo di dimostrare che è stato un incidente di percorso quel secondo tempo, che ha lasciato una brutta immagine quello che si è visto nella terza partita di campionato al Maradona. È una partita tosta perché il Genoa ha grandissime motivazioni, ha ottenuto un risultato molto importante prima di venire a Napoli, ed è una squadra che sta facendo un ottimo lavoro. Queste non esistono delle partite semplici.
Sì.
Il Napoli di Spalletti aveva questa capacità di piegare l'avversario, di indirizzare la partita come voleva. Vediamo se nel tempo ci riuscirà anche Garcia. Bisogna dare sicuramente il tempo. Sono ovviamente d'accordo con Eranio, che il calcio ovviamente lo ha vissuto, lo vive dal di dentro. C'è bisogno di tempo. Poi però è chiaro che un'idea, quando vedi un secondo tempo come quello di Napoli, capisci che siamo ancora in una fase di, diciamo così, di preparazione. Va.
Stefano, nel salutarti, sul Napoli di Garcia ti aspettavi comunque dei piccoli grandi cambiamenti, o ti aspettavi almeno nelle prime tre giornate così accelerati, o ti aspettavi che Garcia riprendesse dal lavoro di Spalletti e poi piano piano con gradualità imporre il proprio calcio come giusto che fosse?
È sempre difficile ripetersi, no?
E certo,
come
diceva
prima, anche le concorrenti si sono rinforzate, tutto il calcio italiano è migliorato, anche perché le stesse piccole, tra virgolette, sono organizzate, cercano comunque, soprattutto quando giocano con le squadre più forti sulla carta, mettono il 100%. È normale che è molto dipeso dai singoli giocatori, per essere comunque una grande squadra, però i singoli giocatori hanno fatto la differenza, il Kvaratskhelia, Osimhen, lo Vodka, Aguissà, che in centrocampo diciamo che sono quelli che hanno dato quel qualcosa in più, e hai perso Kim dietro, che non è poco, no? Perché ha fatto un campionato incredibile. Perciò tutte queste componenti vanno rimesse a sé, come si dice, ogni allenatore cerca di mettere comunque quel poco in più e di differente per poter far andare comunque la cosa. In questo momento è troppo semplice dare addosso, e nello stesso tempo bisogna dare tempo al tempo per poter comunque lavorare in una certa maniera. La squadra ce l'ha, però come ho detto, ripetersi non è facile, anche perché poi strada facendo ci sarà anche la Coppa Campioni, che porterà anche via molte energie. Perciò sarà un campionato secondo me molto equilibrato, e su tutto io vedo comunque Milanesi, Napoli e la Juventus, che non ha le coppe, davanti a tutti.
Ne riparleremo se vorrai in quanto prima. Grazie Stefano, buona giornata.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
Grazie ciao, a te, grazie davvero a Stefano Eranio. Francesco, nel salutarti, poi appuntamento con te, con gli amici del mattino domani in edicola ovviamente. Al volo, chi al posto di Politano? Chi sceglieresti, o chi pensi che Garcia scelga tra Lindstrom, Elmas e Raspadori?
Secondo me Lindstrom. Secondo me Lindstrom, anche se là davanti proprio ci sono tantissime alternative. Sarà molto curioso vedere come gestirà, non voglio chiamarli casi che non lo sono, però come gestirà in futuro Garcia sia Elmas sia Raspadori. Elmas è stato brillantissimo, certo, con la nazionale macedone. È un giocatore che avrebbe bisogno di avere spazio, così come meriterebbe spazio anche Raspadori.
È vero, non è così semplice.
Però penso che Marazzi giocherà l'inizio.
Vedremo, intanto grazie e buona giornata.
Grazie,
Francesco.
A voi, arrivederci.
Grazie davvero a Francesco De Luca. Siamo in chiusura, grazie a Manuela Castelli in redazione, a tutti voi innanzitutto per averci seguito. Ricordo l'appuntamento di questa sera 20:21 con Marte Sport Live della sera, con Francesco Marciano in conduzione. Grazie a Gigi Soriani, DJ del Maradona. DJ del Maradona, ho detto tutto. Sorprese in arrivo su altri programmi, altre cose che stiamo preparando. Da parte mia, Dario Sarnataro, è tutto. Vi lascio a Marta Martinez e Gigi Rosa. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.